La tartaruga, dalla quindicesima raccolta di novelle per un anno. Questa registrazione Legamus è di dominio pubblico e può essere distribuita e adattata liberamente. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito legamus.eu. Registrazione di Marzia Marianera. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. La tartaruga. Parrà strano, ma anche in America c'è chi crede che le tartarughe portino fortuna. Da che sia nata una tale credenza non si sa. È certo però che loro, le tartarughe, non mostrano d'averne il minimo sospetto. Mr. Mishkov ha un amico che ne è convintissimo. Gioca in borsa e ogni mattina, prima d'andare a giocare, mette la sua tartaruga davanti a uno scalino. Se la tartaruga accenna di voler salire, è sicuro che i titoli che lui vuol giocare saliranno. Se ritira la testa e le zampe, resteranno fermi. E se si volta e fa per andarsene, lui gioca senz'altro al ribasso. E non ha mai sbagliato. Detto questo, entra in un negozio dove si vendono tartarughe. Ne compra una e la mette in mano a Mr. Mishkov. Approfittatene! Mr. Mishkov è molto sensibile. Portandosi in casa la tartaruga, freme in tutta l'elastica personcina pienotta e sanguigna per brividi, che son forse di piacere, ma anche di ribrezzo un po'. Non si cura se gli altri per via si voltino a guardarlo con quella tartaruga in mano. Lui freme al pensiero che quella che pare una pietra inerte e fredda non è una pietra, no. È abitata dentro da una misteriosa bestiola, che da un momento all'altro può cacciar fuori, sulla sua mano, quattro zampini biechi e rasposi e una testina di vecchia monaca rugosa. Speriamo che non lo faccia. Forse Mr. Mishkov la getterebbe a terra, raccapricciandola capo a piedi. In casa non si può dire che i suoi due figli, Helen e John, facciano una gran festa alla tartaruga, appena lui la posa come un ciottolo sul tappeto del salotto. Non è credibile quanto vecchi appaiano gli occhi dei due figli di Mr. Mishko a confronto con quelli bambinissimi del padre. I due ragazzi, su quella tartaruga posata come un ciottolo sul tappeto, fanno cadere il peso insopportabile dei loro quattro occhi di piombo. Poi guardano il padre con una così ferma convinzione che non potrà dar loro una spiegazione plausibile della cosa inaudita che ha osato fare, posare una tartaruga sul tappeto del salotto, che il povero Mr. Mishkov si sente subito appassire. Apre le mani, apre le labbra un sorriso vano e dice che, dopo tutto, quella non è altro che un'innocua tartaruga con cui, volendo, si può anche giocare. Da quel brav'uomo che è sempre stato, un po' ragazzone, vuol darne la prova. Si butta carponi sul tappeto e cautamente, con garbo, si prova a spinger di dietro la tartaruga per persuaderla così a cacciar fuori gli zampini e la testa e farla muovere. Ma sì, Dio mio, non fosse altro per rendersi conto della bella gaia casa tutta vetri e specchi dove lui l'ha portata. Non s'aspetta che suo figlio John trovi d'improvviso e senza tante cerimonie uno più spiccio espediente per far uscire la tartaruga da quello stato di pietra in cui s'ostina a restare. Con la punta del piede, John la rovescia sulla scaglia e subito allora si vede la bestiolina armeggiar con gli zampini e spinger col capo penosamente per tentar di rimettersi nella sua posizione naturale. Helen, a quella vista, senza punto alterare i suoi occhi da vecchia, sghignazza come una carrucola di pozzo arrugginita per la caduta precipitosa d'un secchio impazzito. Non c'è, come si vede, da parte dei ragazzi alcun rispetto della fortuna che le tartarughe sogliono portare. C'è, al contrario, la più lampante dimostrazione che tutti e due la sopporteranno solo a patto che essa si presti a essere considerata da loro come uno stupidissimo giocattolo da trattare così, con la punta del piede, il che a Mr. Mishkov dispiace moltissimo. Guarda la tartaruga, rimessa subito a posto da lui e ritornata al suo stato di pietra. Guarda gli occhi dei suoi ragazzi e avverte di colpo una misteriosa relazione che lo turba profondamente tra la vecchiaia di quegli occhi e la secolare inerzia di pietra di quella bestia sul tappeto. È preso di sgomento per la sua inguaribile giovanilità, in un mondo che accusa con relazioni così lontane e inopinate la propria decrepitezza. Lo sgomenta che lui, senza saperlo, sia forse rimasto ad aspettare qualcosa che non arriverà mai più, dato che ormai sulla terra i bambini nascono centenari come le tartarughe. Torna ad aprire le labbra al suo vano sorriso, più smorto che mai, e non ha il coraggio di confessare per qual ragione il suo amico gli ha regalato quella tartaruga. Ha una rara ignoranza di vita, Mr. Mishkov. La vita per lui non è mai nulla di preciso, né ha alcun peso di cose sapute. Gli può accadere benissimo qualche mattina, vedendosi nudo con una gamba alzata per entrare nella vasca da bagno, di restare stranamente impressionato dal suo stesso corpo, come se, in 42 anni che lo ha, non l'abbia mai veduto, e se lo scopre adesso per la prima volta. Un corpo, Dio mio, non presentabile così nudo, senza una grande vergogna neppure ai suoi propri occhi. Preferisce ignorarselo, ma fa un gran caso, tuttavia, del fatto che non ha mai pensato che con questo corpo, così com'è in tante parti che nessuno di solito vede, nascoste sotto gli abiti e la calzatura, per 42 anni lui si è aggirato nella vita. Non gli par credibile che tutta la sua vita lui l'abbia vissuta in quel suo corpo. No, no, chissà dove senza accorgersene. Forse ha sempre sorvolato di cosa in cosa tra le tante che gli sono occorse fin dall'infanzia, quando certamente il suo corpo non era questo, e chissà come era. È davvero una pena e uno sgomento non riuscire a spiegarsi perché il proprio corpo debba essere necessariamente quello che è e non un altro diverso. Meglio non pensarci. E nel bagno torna a sorridere del suo vano sorriso, ignorando di trovarsi già da un pezzo nella vasca. Ah, quelle luminose tendine di mussola insaldate ai vetri della grande finestra, e di su quelle bacchette d'ottone quel lieve grazioso dondolio dell'aria primaverile nelle cime degli alti alberi del parco. Ora lui si sta asciugando quel corpo veramente brutto, ma deve pur non di meno convenire che la vita è bella, è tutta da godere, anche in quel suo corpaccio che intanto, chissà come, è potuto entrare nella più segreta intimità con una donna talmente impenetrabile qual è Mistress Mishkov, sua moglie. Da 9 anni che ha mogliato, lui è come avvolto e sospeso nel mistero di quella sua unione inverosimile con Mistress Mishkov. Non ha mai osato farsi avanti, senza restare incerto dopo ogni passo se potesse darne un altro, e così alla fine ha provato sempre come un formicolio d'apprensione in tutto il corpo e di sbigottimento nell'anima, nel trovarsi arrivato già parecchio lontano per tutti quei passi sospesi che gli han lasciato fare. Doveva sì o no inferire che dunque doveva farli. Così, un bel giorno, quasi senza esserne certo, si era trovato marito di Mr. Mishkov. Lei è ancora, dopo 9 anni, così distaccata e isolata da tutto, dalla propria bellezza di statuetta di porcellana, e così chiusa e smaltata in un modo d'essere così impenetrabilmente suo, che proprio pare impossibile che abbia trovato il modo d'unirsi in matrimonio con un uomo così di carne e sanguigno come lui. Si capisce invece benissimo come dalla loro unione siano potuti nascere quei 2 figli imbozzacchiti. Forse, se Mr. Mishkov avesse potuto portarli in grembo lui invece della moglie, non sarebbero nati così. Ma dovette portarli in grembo lei, per 9 mesi ciascuno. E allora, concepiti probabilmente interi fin dal principio e costretti a rimanere chiusi per tanto tempo in un ventre di maiolica come confetti in una scatola, ecco, s'erano così tremendamente invecchiati prima ancora che nascessero. Per tutti i 9 anni di matrimonio lui naturalmente è vissuto in apprensione continua che Mr. Mishkov trovasse in qualche sua parola impensata o gesto inopinato il pretesto di domandare il divorzio. Il primo giorno di matrimonio era stato per lui il più terribile perché, come si può facilmente immaginare, c'era arrivato non ben sicuro che Mr. Mishkov sapesse che cosa lui dovesse fare per potersi dire effettivamente suo marito. ma poi non gli aveva lasciato intendere in alcun modo che si ricordasse della confidenza che lui s'era presa. Proprio come se nulla ci avesse mai messo di suo perché lui se la potesse prendere e lei poi ricordare. Eppure, una prima figliuola, Helen, era nata. E poi era nato un secondo figliuolo, John. Mai niente, senza dar segno di nulla. Se n'era andata tutte e due le volte alla clinica e dopo un mese e mezzo era rientrata in casa. La prima volta con una bambina e la seconda con un bambino. L'uno più vecchio dell'altro. Cosa da far cadere le braccia. Divieto assoluto tutte e due le volte d'andarle a far visita alla clinica. Cosicché lui, non essendosi potuto accorgere né la prima né la seconda volta che lei fosse incinta, e non sapendo poi nulla né delle doglie né del parto né della nascita, si era trovato in casa quei due figli come due cagnolini comperati in viaggio, senza nessuna vera certezza che fossero nati da lei e che fossero suoi. Ma non ne ha il minimo dubbio, Mr. Mishkov? Tanto che crede d'avere ormai in quei due figli una prova antichissima e per ben due volte collaudata che Mr. Smishkov trova nella convivenza con lui un compenso adeguato ai dolori che il mettere al mondo due figliuoli deve costare. Non riesce però a rinvenire dallo stupore allorché sua moglie, rientrando in casa quel giorno da una visita alla madre scesa in albergo e prossima a ripartire per l'Inghilterra, e trovandola ancora in ginocchio sul tappeto del salotto davanti a quella tartaruga, tra la derisione sguaiatamente fredda di quei due figli, non gli dice nulla. O meglio, gli dice tutto, voltando senz'altro le spalle e ritornando immediatamente da sua madre all'albergo, da cui, dopo circa un'ora, gli manda un biglietto, nel quale perentoriamente è scritto che o via da casa quella tartaruga, o via lei. Se ne partirà fra tre giorni con la madre per l'Inghilterra. Appena può rimettersi a pensare, Mr. Mishkov comprende subito che quella tartaruga non può essere altro che un pretesto. Così poco serio, via. Così facile a levar di mezzo. Eppure, proprio per questo, forse è più inovviabile che se la moglie gli abbia posto per condizione di cangiar corpo, o almeno di levarsi dalla faccia il naso, per sostituirlo con un altro di suo maggiore gradimento. Ma non vuole che manchi per lui. Risponde alla moglie che ritorni pure a casa. Lui andrà a metter fuori in qualche posto la tartaruga. Non ci tiene affatto ad averla in casa. L'ha presa perché gli hanno detto che porta fortuna. Ma, agiato com'è, e con una moglie come lei, e con due figli come i loro, che bisogno ne ha lui? Che altra fortuna avrebbe da desiderare? Va fuori, di nuovo con la sua tartaruga in mano, per lasciarla in qualche posto che alla povera bestiola scontrosa possa convenire più che la sua casa. S'era fatto sera e lui se ne avvede soltanto ora e se ne meraviglia. Pur abituato com'è alla vista fantasmagorica di quella sua enorme città, ha sempre occhi nuovi per lasciarsene stupire e anche immalinconire un po', se pensa che a tutte quelle prodigiose costruzioni è negato di imporsi come durevoli monumenti, e stan lì come colossali e provvisori apparenze di un'immensa fiera, con quegli immobili sprazzi di variopinte luminarie che danno a lungo andare una tristezza infinita, e tant'altre cose ugualmente precarie e mutevoli. Camminando, si dimentica d'avere in mano la tartaruga, ma poi se ne sovviene e riflette che avrebbe fatto meglio a lasciarla nel parco vicino alla sua casa. Invece si è diretto verso il negozio dove essa è stata comprata, alla 49esima strada. Seguita ad andare, pur essendo certo che a quell'ora troverà chiuso il negozio, ma si direbbe che tanto la sua tristezza quanto la sua stanchezza hanno proprio bisogno di andare a sbatter la faccia contro una porta chiusa. Arrivato, sta un po' a guardare la porta del negozio chiusa effettivamente, e poi si guarda in mano la tartaruga. Che farne? Lasciarla lì davanti? Sente passare un tassì e lo prende. Ne scenderà a un certo punto, lasciandovi dentro la tartaruga. Peccato che la bestiola, così ancora rintanata nel suo guscio, non dia a vedere d'avere molta fantasia. Sarebbe piacevole immaginare una tartaruga in viaggio di notte per le strade di New York. No, no. Mr. Mishkov se ne pente, come d'una crudeltà. scende dal tassì. È ormai vicina alla Park Avenue, con l'interminabile fila delle aiuole nel mezzo, dalle ringhierine a canestro. Pensa di lasciare la tartaruga in una di quelle aiuole, ma appena ve la posa, ecco che gli salta addosso un poliziotto che è di guardia al traffico nel crocicchio della 50ª strada, sotto una delle gigantesche torri del Waldorf Astoria. Quel poliziotto vuol sapere che cosa ha posato in quella aiuola. Una bomba? Non proprio una bomba, no. E Mr. Mishkov gli sorride per dargli a vedere che non ne sarebbe capace. Semplicemente una tartaruga. Quello allora gli impone di ritirarla subito. Proibito introdurre bestie nelle aiuole. Ma quella? Quella è piuttosto una pietra che una bestia, vuol fargli osservare Mr. Mishkov. Non crede che possa disturbare. E poi lui, per gravi motivi di famiglia, ha bisogno assolutamente di disfarsene. Il poliziotto crede che voglia prenderlo in giro. E si fa brutto. Subito allora Mr. Mishkov ritira dall'aiuola la tartaruga che non s'è mossa. «M'hanno detto che porta fortuna», soggiunge sorridente. «Non vorreste prenderla voi? Ve la offro!» Quello si scrolla furiosamente e con impero gli accenna di levarglisi dai piedi. Ed ecco ora di nuovo Mr. Mishkov con quella tartaruga in mano in grande imbarazzo. Oddio, potrebbe lasciarla dovunque, anche in mezzo alla strada, appena fuori dalla vista di quel poliziotto che l'ha guardato così male, evidentemente perché non ha creduto ai gravi motivi di famiglia. Tutt'a un tratto si ferma al baleno di un'idea. Sì, è senza dubbio un pretesto per la moglie quella tartaruga. E levato di mezzo questo, lei ne troverà subito un altro. Ma difficilmente potrà trovarne uno più ridicolo di questo e che più di questo possa darle torto davanti al giudice e a tutti quanti. Sarebbe sciocco dunque non valersene. Lì per lì decide di rientrare in casa con la tartaruga. Trova la moglie nel salotto. Senza dirle nulla, si china e le posa davanti sul tappeto la tartaruga. Là, come un ciottolo. La moglie balza in piedi, corre in camera, gli si ripresenta col cappellino in capo. «Dirò al giudice che alla compagnia di vostra moglie preferite quella della vostra tartaruga!» E se ne va. Come se la bestiola dal tappeto l'abbia intesa, sfodera di scatto i quattro zampini, la coda e la testa, e dondolando, quasi ballando, si muove per il salotto. Mr. Mishkov non può fare a meno di rallegrarsene, ma timidamente. Batte le mani piano piano e gli pare, guardandola, di dover riconoscere, ma senza esserne proprio convinto, la fortuna, la fortuna. Fine della novella La tartaruga. Registrazione di Marzia Marianera.